Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cos'è la vita cristiana? Cioè, sappiamo, ma sappiamo, voglio pensare. E cosa vuol dire per quanto riguarda come viviamo tutti i giorni? È fondamentale capire cos'è la vita cristiana. E non intendo come si arriva ad essere cristiano, ma cos'è la vita cristiana. Perché se abbiamo un concetto sbagliato, un concetto vago, cos'è la vita cristiana? Se non ci pensiamo, ci porterà a vivere male, ci porterà a cadere, ci porterà gravi danni, ci porterà a sprecare la vita in Cristo. Ci porterà a mancare benedizioni ricchissime, ci porterà a mancare a trasmettere quello che veramente serve a trasmettere alle prossime generazioni. 99% dei genitori che conosco io, qui tutti, hanno un impegno di vivere per i loro figli, ma cosa stiamo trasmettendo ai figli? Le cose che veramente possono servire a trasformare le loro vite? O quello che anche un buon non credente vorrebbe trasmettere ai suoi figli? Peggio di tutto. Se noi non comprendiamo la vita cristiana per poter vivere la vita cristiana, ci vergogneremo davanti a Cristo. Quindi è estremamente importante che comprendiamo quello che la vita cristiana è, secondo verità, per poi vivere quello giorno per giorno. Se dovessimo scegliere una parola per descrivere quello che la Bibbia ci insegna, è la vita cristiana dopo la salvezza. Quindi la salvezza si inizia ad essere veramente un figlio di Dio. La vita che ne segue, quel punto, la parola biblica più specifica, più chiara, sarebbe santificazione. La santificazione. La vita cristiana deve essere una vita di santificazione. La vita cristiana inizia con la salvezza, la conversione, la rigenerazione, la giustificazione, ma poi continua con la santificazione. È importante capire che la salvezza, la conversione, non è il traguardo, è l'inizio. Il giorno che Dio salva una persona, quella persona non è arrivata, è solo entrata in un cammino che dura tutta la vita. Certamente è arrivata ad essere giustificata, è arrivata ad avere il perdono, è arrivata ad essere un figlio di Dio. Però mentre quello è molto di più, è tutto vero, è solo l'inizio di una vita nuova, una vita di santificazione. L'inizio della salvezza è l'inizio di un cammino con Dio. È l'inizio di una vita di crescita in santità. È l'essere conformato ogni giorno, sempre di più, all'immagine di Gesù Cristo. È l'inizio di far morire un combattimento, far morire tutto ciò in noi è carnale, è peccato. Quindi è l'inizio di una vita di attiva santificazione. La santificazione non succede per caso, non succede per conto suo, succede solamente quando abbiamo noi un impegno di santificarci. Dobbiamo capire e dobbiamo vivere la realtà che la vita cristiana deve essere una vita di crescita, una vita in cui diventiamo sempre più come Gesù Cristo. Oggi vorrei guardare un versetto L'ultimo versetto che Pietro ha scritto nella Bibbia. Quindi si trova in Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 18. E lui conclude quest'ultima epistola sapendo di morire fra poco con un comandamento, un'esortazione. Scusate, una buona domanda. Qual è la differenza fra un comandamento, un'esortazione e un consiglio? Per Dio, niente. Un'esortazione dalla Bibbia è un comandamento. Un cosiddetto consiglio della Bibbia è un comandamento. Dio non dà consigli umani. Cioè, un consiglio umano, sai, secondo me andresti meglio con quel tipo di stampanti di quell'altro. Sì, ma non è una cosa che tu devi fare. Qualunque insegnamento biblico, qualunque esortazione biblico è un comandamento da fare, viene fatto in forme diverse, mai da fare. Questo è un comandamento detto in forma di comandamento. Voglio leggere 17 e 18 di primo, secondo Pietro 3. 17 ci dà un po' di contesto. Pietro aveva parlato in questo capitolo 3 del giudizio finale, la distruzione del mondo, il ritorno di Cristo per giudicare e per prendere i suoi, e che tutto sarà distrutto e quindi dobbiamo vivere santamente aspettando, affrettando il ritorno di Cristo. E poi dichiara, leggo 17 e 18: voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Pietro conclude la sua epistola con il comandamento di crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. È estremamente importante che comprendiamo questo comandamento ed è estremamente importante che viviamo questo comandamento. Infatti, quando un apostolo sta per morire e scrive le ultime parole, non dice sciocchezze, dice qualcosa di estremamente importante. E queste sono parole estremamente importanti. Cosa vuol dire questo comandamento? Semplicemente vuol dire che la vera salvezza deve produrre una vita di crescita nella santità. Quando qualcuno nasce di nuovo, inizia una nuova vita, passa dalla morte alla vita, passa dall'essere condannato ad essere giustificato, diventa un figlio di Dio. Da quel giorno ha la viva speranza di passare l'eternità con Dio. Quindi, in un certo senso, cambia tutto. Però da un altro punto di vista, la salvezza è solo l'inizio del lavoro della santificazione, dell'opera. Siamo giustificati il primo giorno, ma non siamo conformati all'immagine di Cristo. E quindi la salvezza è l'inizio di un cammino di crescita nella santità. E voglio sottolineare la parola un cammino. Si potrebbe paragonare la salvezza con la nascita di un bimbo, oppure di un matrimonio, di un uomo e una donna. Quando un bambino nasce, inizia una nuova vita. Per il momento comprendo la concezione, la crescita nel grembo, compreso però. Quindi per quanto riguarda quello che si vede all'esterno dal grembo, diventa subito pienamente parte della famiglia. Uno che è nato e ha 3 minuti di vita non è meno figlio di un figlio che ha 15 o 20 anni, è pienamente figlio in tutti i sensi. Però davanti a sé ha una vita di crescita. La crescita non è facoltativo per un neonato. Se non c'è la crescita, non è vivo. Può nascere un bambino o nato già morto o muore subito dopo, ma se un bambino non cresce in assoluto, è morto. Non è possibile vivere senza crescere. non è possibile, non è vivo. Devi crescere. Similmente il matrimonio. Certo, a quel momento c'è una nuova famiglia, ma non è la fine. È l'inizio di un rapporto, di un cammino, di una crescita. E se non produce una crescita, se nulla cambia, non è un vero matrimonio. È un pezzo di carta, ma se le due persone fanno una cerimonia e ognuno resta con la propria famiglia, vive la loro vita e non hanno una nuova vita insieme, non è un matrimonio, assolutamente, come Dio intende. In questi casi è facile, con questi esempi, riconoscere la necessità della crescita. Ed è così con la vita cristiana. Dobbiamo crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore, Gesù Cristo. È un comandamento perché dobbiamo noi impegnarci in questo con tutto il cuore. Questa è la vita cristiana. La Bibbia è piena di comandamenti che riguardano il fatto che dobbiamo crescere. Dico senza citarli, e qui letteralmente potremmo passare ore solo citando comandamenti senza alcun commento. Però alcuni: Dio ci comanda a spogliarci dell'uomo vecchio per rivestire l'uomo nuovo. Siamo chiamati, comandati, a deporre la menzogna e dire la verità. Dio ci comanda a non rubare più, ma di affaticarci per poter dare a chi è nel bisogno. Ci comanda a non lasciare uscire dalla nostra bocca alcuna parola cattiva o malvagia, ma solo le parole che possono edificare secondo il bisogno. Ci comanda a rimuovere ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza con ogni malizia. E al loro posto di essere benigni e misericordiosi, perdonandoci a vicenda come Dio ci ha perdonato. Dio ci comanda a fortificarci nel Signore e nella forza della Sua potenza. Ci comanda a rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter resistere e rimanere dritti nel giorno della battaglia. Ma questi sono pochi esempi di tantissimi comandamenti, tutti i quali riguardano una vita di crescita. L'ubbidienza a questi comandamenti è quello che ci fa essere sempre più conformati all'immagine di Cristo. E la disubbidienza ad alcun comandamento è ribellione e richiede confessarlo, perché c'è perdono. È la purificazione che vuole ci fa di nuovo entrare in cammino. Quindi, tutti questi comandamenti e tantissimi altri ci aiutano a capire che la vita cristiana deve essere una vita di crescita nella grazia, che sarebbe una vita di santificazione. Infatti, il comandamento crescete, imperativo, nella grazia. Parleremo dopo della conoscenza. Crescete nella grazia è un comandamento di crescere nella santificazione. Perché la grazia di Dio ci ha salvati dai nostri peccati. La grazia di Dio ci ha liberati dal potere del peccato. Non dobbiamo vivere più, possiamo peccare, ma non siamo più schiavi del peccato. La grazia di Dio ci ha resi capaci per la prima volta di vivere in novità di vita. Tutto questo è una descrizione della santificazione. In termini semplici, la santificazione vuol dire diventare più santi. O potremmo dire un altro modo, diventare più come Gesù Cristo. La stessa cosa. Diventare più santo è diventare più come Gesù Cristo. Quindi lo scopo della vita cristiana è di essere più sempre più conformati all'immagine di Cristo. Questo dobbiamo impegnarci noi, e questo è quello a cui siamo stati predestinati se siamo salvati. Leggo, parlando dello scopo di Dio per noi. Perché ci ha predestinati? Leggo in Romani 8, 28-29. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Qui leggiamo che lo scopo per cui Dio ci ha predestinati era affinché siamo conformati all'immagine del suo figlio, pienamente santi. Dio ci chiama ad essere santi perché Dio è santo. Primo Pietro 1, 14 a 16 dichiara quello. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Per un vero credente, crescere nella santità deve far parte della vita. Se non c'è la santificazione, non c'è salvezza. Allora, do subito come esempio Re Davide che è caduto profondamente. E uno potrebbe dire, dov'è la santificazione? La santificazione non è una linea dritta. È una linea che va su, ma con delle cadute. Ma deve andare su. Ci sono cadute. E in una caduta, certamente, non sono dove ero prima della caduta. Ma lì subentra la confessione del peccato, il perdono e la purificazione da parte di Dio. Non esiste salvezza senza santificazione. Dio ci ha predestinati, abbiamo letto in Romani, ad essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. In Efesini 1, 3 a 4 impariamo che Dio ha stabilito che ogni vero credente arriverà ad essere perfettamente santi davanti a Lui. Efesini 1, 3 e 4. Benedetto sia Dio, Padre, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Anche questo brano ripete quello che abbiamo già visto. Tutti coloro che sono salvati veramente arriveranno alla piena santità. Staranno davanti a Dio santi e irreprensibili davanti a Dio in quella condizione. E perciò torno al mio punto di prima. La vita cristiana deve essere una vita di crescita nella santità. Deve essere una vita in cui ci impegniamo, non quando ho un po' di tempo. No, deve essere la passione. Cosa succede in una famiglia quando il bambino prende una gravissima malattia? Trovano qualche buco di tempo per cercare cura? Cosa fanno? Trovano un buco di tempo? Cosa succede quando qualcuno ha un grandissimo esame per entrare in graduatorio? Ma sì, dovrei... Sì, è importante studiare. Cosa cerca? Cosa succede quando scopro che l'ultimo treno parte e se no perderò l'opportunità di essere riconciliato con la famiglia che è stato separato da me nella guerra. Quando qualcosa ci è importante, non lasciamo nulla ostacolarci da impegnarci con cuore. Fratelli e sorelle, nulla è importante quanto la santificazione. Nulla. Nulla. Non importa se tuo figlio sia bocciato dalle medie in su. Non importa. Non rovinerà la sua vita. Non rovinerà la vita se la casa va a marcia. Non rovinerà la vita mille cose che ci preoccupano. Rovinerà la vita se non ci santifichiamo. Quello rovinerà la vita. Rovinerà tutto. E quindi domanda per ciascuno di noi: tu vedi questo come scopo della tua vita, la santificazione, e ci impegni in questo più che in qualsiasi altra cosa? Stai crescendo nella grazia, ubbidendo a questo comandamento che, in un certo senso, comandandoci, crescete nella grazia, è un insieme di tutti gli altri comandamenti messi insieme. Effettivamente. Quindi è importante che riconosciamo che è assolutamente necessario per ogni vero credente di avere un fortissimo impegno nella santificazione. La santificazione non arriva automaticamente. È una battaglia. È un combattimento. Perché questa è la vera vita cristiana, un combattimento. Dobbiamo combattere contro la carne. Dobbiamo combattere contro il peccato che è in noi e che sarà in noi finché siamo su questa terra. Il nostro cuore è ben capace a peccare e rimarrà ben capace a peccare finché siamo su questa terra. Un pastore puritano molto apprezzato, John Owen, scrisse il seguente per quanto riguarda la nostra capacità di peccare, descrivendo il peccato che tuttora dimora in noi. Parlando del peccato in noi credente, scrisse: il peccato non solo dimora tuttora in noi, ma agisce tuttora, operando tuttora per produrre le opere della carne. Il peccato dimora in noi per tutto il tempo che siamo sulla terra. Perciò dobbiamo combattere tutto il tempo che siamo sulla terra. Combattere contro la nostra carne. Combattere contro il peccato in noi. Questo combattimento è la parte centrale della santificazione. Dobbiamo combattere contro la nostra carne perché è il nemico dello spirito. E mentre la carne in noi vuole peccare, lo spirito in noi vuole seguire Dio. Ricordate le parole di Gesù in Giovanni 3:6 parlando a Nicodemo: ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. La carne rimane carne anche dopo la salvezza. È per questo che dobbiamo combattere, dobbiamo sforzarci nella vita cristiana per mettere la nostra carne alla morte, un giorno alla volta. Io non posso avere vittoria oggi che mi basterà per domani. Posso vincere la carne oggi, ma domani ritornerà o aspetterà il momento opportuno. Quindi dobbiamo combattere. Paolo a Timoteo, un forte credente, dichiara in 1 Timoteo 6:12: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Anche se Timoteo era già salvato, Paolo lo esorta a combattere il buon combattimento della fede, una parte centrale del quale è il combattimento contro la carne, che dura per tutta la vita. Tu stai combattendo contro la tua carne? Stai combattendo? Stai combattendo per crescere nella grazia e nella conoscenza di Dio? Questa è la vera vita cristiana. Secondo Corinzi 7. Dopo aver parlato delle promesse che abbiamo in Cristo, Paolo ci esorta ad impegnarci alla santificazione, purificandoci da ogni contaminazione, ogni campo della vita, di purificarci. Leggo 2 Corinzi 7:1. Avendo dunque queste promesse, carissimi, Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Dobbiamo camminare con timore di Dio. Cosa vuol dire quello? Io devo avere il timore di offendere Dio. Non devo avere il timore di non avere un lavoro domani. Non devo avere il timore di non superare un esame. Non devo avere il timore di risolvere un problema. Se io ho timore di Dio, Dio mi curerà. Devo impegnarmi sulle cose pratiche, ma non devo preoccuparmi, perché Dio ha promesso che se io cerco per primo il suo regno, la sua giustizia, soprattutto in me. Cos'è la sua giustizia in me? Cos'è il suo regno in me? E quando io ubbidisco ad ogni suo comandamento e cammino in giustizia? Cioè, quando io mi impegno alla santificazione, sarà Dio a provvedere ogni mio bisogno, a pienarmi la via. E quindi, purificandoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, la santificazione, compendo la nostra santificazione nel timore di Dio, dedicandoci con tutto il cuore a questo. Oh, che possiamo comprendere quante benedizioni perdiamo se non ci impegniamo costantemente alla nostra santificazione. La santificazione dovrebbe essere l'impegno più grande della nostra vita. Se io valuto il mio cuore, il mio impegno, a cosa mi viene in mente la mattina, durante il giorno e la sera, per cosa prego, la santificazione dovrebbe essere in cima dell'elenco. La santificazione. Se pensiamo alle epistole, dopo che spiegano la salvezza, di solito la prima parte della maggioranza delle epistole, e poi ci sono tutte le esortazioni, quante delle esortazioni ci spronano a cercare una vita che va liscio? Quante delle esortazioni ci spronano a cercare soluzioni per i problemi della vita? Non si trova. Troviamo comandamenti, esortazioni che sono comandamenti, entrambi troviamo alla santità. Questo è, deve essere il cuore della vita cristiana. Dobbiamo sempre tenere in mente che noi stiamo per apparire davanti a Dio e perciò dovremo vivere con un cuore fissato sul prepararci per quel giorno. O come la parabola dei servi, chi aveva ricevuto 5 talenti, chi 2, chi 1, dovremo capire, io voglio portare a Dio del frutto della vita sulla terra che mi ha dato. Non mi importa come vivo, mi importa quello che porto a mostrare a Lui. Signore, ti ho guadagnato questo per la tua gloria. Questo non succede se tu sei preoccupato della tua vita terrena. Succede quando tu vuoi glorificare Dio, che non si può fare se non c'è una crescente santità nella vita. Alla fine di Secondo Corinzi, proprio alla fine, Paolo prega per i credenti. Di nuovo, l'ultima cosa che uno dice quando scrive è molto importante. E allora cosa dice a loro? Perché cosa prega? Secondo Corinzi 13:9. Ora noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti. E noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Chiude la sua epistola a loro, perché cosa pregava Paolo? Per il loro perfezionamento, cioè la loro santificazione. Spesso pensiamo molto ai nostri bisogni materiali e pratici, problemi da risolvere, situazioni difficili, pesi che ci aggravano. Devo compiere questo, devo finire quello, devo concludere quell'altro, devo cercare di risolvere quel problema. Ed è giusto. Il Padre nostro ci insegna a pregare per pane quotidiano. Mi serve pane da mangiare, cibo, e si può pregare. Però molto, ma molto più grande e molto più importante, e quindi molto più centrale nelle nostre preghiere, dovrebbe essere la richiesta per il perfezionamento nostro e di altri credenti, la loro santificazione e la nostra. E quindi mi fermo per farci una domanda, faccio a ciascuno di voi. Quando tu preghi, stai pregando a Dio, ma tutti i giorni, per la santificazione tua e degli altri credenti? Tu stai pregando per la santificazione che può essere molto più che solo una preghiera generica. Signore, prego per la santificazione di questo, di quello, di quello. Prego per la santificazione di tutta la Chiesa. Va bene, ma non va molto bene. Molto più specificamente, signori, prima per me stesso, guardando i miei travi. Quindi questa non è una preghiera di orgoglio, ma dopo che mi sono esaminato, ho visto travi e ho confessato, signori, so che Giorgio si vede che è un problema di orgoglio. Oh, signori, mostra a lui questo. E vedo che l'altro sta combattendo con questo, con quel tipo di peccato. E questo, signori, mostra la gravità a lei, questo, che possa umiliarsi a vedere che solo tu sei glorioso e degno di innalzare. Possiamo pregare per la santificazione gli uni degli altri, in modo specifico, come dico, vedendo per primo i travi nel mio occhio. Non sto parlando di io, elenco tutti i sbagli negli altri, ringrazio Dio anche per gli altri. Però dobbiamo pregare. Tu stai pregando per la santificazione di te stesso e degli altri. Dovrebbe essere una parte centrale delle nostre preghiere. Avere quel cuore è avere il cuore di Cristo. Cosa prega Cristo per i credenti? Cosa prega Cristo per la loro santificazione? Se andiamo avanti nella Bibbia, notiamo scopo di Cristo per la Chiesa. Ricordate in Efesini 4 che Cristo ha dato alla Chiesa uomini, apostoli e profeti per stabilire la Chiesa, evangelisti per fondare nuove chiese e pastori e dottori per ogni Chiesa. E qual è lo scopo per cui Gesù ha dato questi uomini alla Chiesa? Cosa vuole Cristo che ha dato questi uomini? Lui vuole una vita di crescita nella santità affinché arriviamo alla statura di Cristo. Questo è quello che è lo scopo di Cristo. Infatti leggo in Efesini 4, 12 a 16, dicevo prima che Cristo ha dato questi uomini per quale scopo? Da 12. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Vediamo qui come in tanti brani che il piano di Dio per la Chiesa è che tutti i membri siano legati insieme per produrre la crescita, l'edificazione, per diventare come Cristo, la santificazione. Un'altra preghiera per la santificazione è l'ultima parte di Ebrei. L'autore degli Ebrei prega a Dio. Leggo Ebrei 13, 21. E prego che Dio vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Se noi stiamo facendo la volontà di Dio, vuol dire che siamo santificati. Vuol dire in ogni campo della vita, in ogni parola, ogni pensiero, Sto facendo quello che Dio vuole. Vuol dire che io sono santo. E lui prega questo, che Dio vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà in tutto. Quindi anche qui un'altra preghiera che conclude un'epistola e si prega per la santificazione dei credenti. Dobbiamo combattere contro la carne per crescere nella santità, ma non basta combattere, dobbiamo pregare. Pregare per noi stessi e pregare gli uni per gli altri. Non credo che stiamo pregando abbastanza. Stai impegnandoti a pregare per i tuoi fratelli e sorelle, per la loro santificazione? È un desiderio profondo nel tuo cuore che supera i tuoi pesi quotidiani che passeranno? Stai pregando per cose che finiranno o stai pregando per qualcosa di valore eterno? Per cosa stai pregando? Qual è la volontà di Dio per noi? 1 Tessalonicesi 4, 3 e poi versetto 7. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E poi 7. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Io prego che possiamo comprendere di più che la volontà di Dio è la nostra piena santificazione e che capendo questo possiamo impegnarci con tutto cuore a questo traguardo che possa, se posso dirlo così, consumarci. Se tu abitassi, in questo esempio, in un palazzo e tu bambino è nella casa e tu scendi per un attimo e nel box per portare fuori le immondizie e tornando nell'appartamento appena sotto del tuo c'è un'esplosione, una bombola di GPL e tutto il palazzo comincia a bruciare e tu senti urlare il tuo figlio. Quanto grande sarebbe il tuo impegno di cercare di entrare prima che le fiamme distruggano l'appartamento e uccidano tuo figlio? Quanto grande sarebbe il tuo impegno? Sarebbe grande? Sarebbe grandissimo. Rischieresti di essere deformato dal fuoco, rischieresti tutto. Questo è molto più importante di quello. Tu non puoi santificare nessun altro, ma tu puoi pregare per quello. Tu puoi pregare per quello. O che possiamo amarci gli uni gli altri, pregando e stimolando la santificazione gli uni degli altri. Cosa serve? Che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente, istruendoci ed esortandoci, e in altri brani, ammonendoci a vicenda, per spronare la santificazione. Dobbiamo impegnarci, ma la nostra speranza non deve mai essere nel nostro impegno, perché non basterebbe mai. Noi non abbiamo la capacità di santificarci da soli, è per quello che preghiamo. È per quello che preghiamo. Dobbiamo confidare in Dio, nella sua opera. Dio, per santificarci, si serve dal nostro impegno, fa parte. Non chiedetemi, io non capisco questo. Dobbiamo noi santificarci, ma la Bibbia dice che Dio ci santificherà. La Bibbia dice entrambi. Allora, io sono sicuro di una cosa. Ci penserà Dio alla sua parte. Non devo ricordare Dio, non devo spronare Dio, ci penserà Dio alla sua parte, io devo preoccuparmi dalla mia parte. Ci penserà Dio a santificarci, dobbiamo noi santificarci. Infatti voglio leggervi che sarà Dio a perfezionarci, santificarci completamente. Leggo questo in 1 Pietro 5, 10. Parlando delle sofferenze che ci saranno, e poi dice: è il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Impegniamoci, ma confidiamo nell'opera di Dio. C'è un altro aspetto di questa battaglia da considerare in questo combattimento alla santificazione, ed è che abbiamo da combattere contro la carne, ma dobbiamo capire che anche Satana cerca di ostacolarci. Lui cerca di ostacolarci e non dobbiamo essere ignoranti delle sue macchinazioni. In 2 Corinzi 2, Paolo spiega ai Corinzi che aveva anche lui perdonato con qualcuno che l'avevano loro perdonato, uno che aveva peccato, e gli spiega che questo era affinché non siano sopraffatti da Satana, e poi dichiara perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Il punto di Paolo qui è molto importante. È importante conoscere le tattiche tipici di Satana con il quale ci tenta. È importante riconoscere quello è una tattica di Satana, ha già usato tante volte la mia vita. È importante conoscere come opera, perché Satana non ha tanta fantasia. Lui usa le stesse tentazioni volta dopo volta. E se siamo un pochettino attenti, possiamo riconoscere: questo mi è già successo, non ci casco, guardo a te. Possiamo riconoscere, invece di ricadere nella stessa cosa di tante altre volte. Perché ricadere quando abbiamo già visto? No, dobbiamo non essere ignoranti delle macchinazioni di Satana. Paolo, leggo quel versetto, e 2 Corinzi 2, leggo 10-11. Ora, chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa, a chi ho perdonato? L'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Uno dei modi principali che Satana opera in noi, le macchinazioni, qual è? Io direi il modo principale. Qual è? Mette pensieri falsi nella testa. Migliaia di pensieri, ma sono sempre gli stessi. Uno, tipico, non è giusto. La mia situazione, la mia prova, la situazione che devo affrontare, non è giusto. Non so se mai lui usa la stessa tattica con voi. Ti è mai venuto questo pensiero che in una situazione difficile non era giusto? Quella è una tipica macchinazione di Satana. Non riesco a superare questo. Ti è mai venuto io sono troppo debole. Ti è mai venuto quel pensiero? È più grande di me. È inutile. Ti è mai venuto quel pensiero? È uno dei tipici macchinazioni di Satana. Nessuno saprà. Con una tentazione davanti, ti è mai venuto quel macchinazione di Satana? Lui usa le stesse cose e dobbiamo imparare a riconoscerle per scartarle. E questo è fondamentale per crescere sempre di più. Quindi dobbiamo crescere. Per riconoscere le macchinazioni di Satana dobbiamo conoscere la parola di Dio, che ci dà tutte le difese. Cioè, non è che devo in sé diventare esperto delle macchinazioni di Satana, devo essere ben fondato nella parola di Dio. Perciò, quando sono ben fondato e mi arriva un falso pensiero, lo riconoscerò come falso. Non è che devo studiare i libri come Satana opera, devo studiare la parola di Dio, perché conoscendo la parola mi arriva un pensiero falso. No, questo è falso! E posso scartare. Ma non è giusto. Ma che? La giustizia sta per me di andare all'inferno. Dio è in controllo, quindi è giusto. E Dio porterà giustizia alla fine in un senso assoluto. Nessuno saprà, come nessuno saprà, tutto sarà svelato. Non ce la faccio. Io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Se mi armo come Gesù si è armato, con la spada della parola di Dio, posso combattere contro le macchinazioni di Satana. Quindi, chiudendo questo punto, è un brevissimo secondo punto, dobbiamo crescere nella grazia, che vuol dire dobbiamo crescere nella santificazione, dobbiamo impegnarci, dobbiamo combattere la carne, dobbiamo spronarci, dobbiamo pregare per la santificazione nostra e gli uni degli altri. E poi, tornando a 2 Pietro 3,18, leggo la seconda metà del comandamento. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Come dobbiamo crescere nella grazia, dobbiamo anche crescere nella conoscenza. La vita cristiana è una vita di fede, ma la fede dipende dalla conoscenza di Dio. Non possiamo avere più fede di quanto conosciamo Dio. E perciò è estremamente importante, giorno, per tutta la vita, arrivare ad avere una conoscenza sempre più profonda di Dio. Dobbiamo conoscere la persona di Dio, le promesse di Dio, i comandamenti di Dio, le dichiarazioni di Dio, le opere di Dio. Non possiamo avere fede senza crescere, fede adeguata, senza crescere la conoscenza. Non possiamo crescere nella santità se non cresciamo anche nella conoscenza. La vera conoscenza di Dio non è solo intellettuale. Addirittura, se uno tiene il peccato nella vita, non può crescere nella conoscenza. Può leggere la Bibbia quanto vuole, può diventare esperto della Bibbia, ma non crescerà nella conoscenza di Dio, perché sarà ostacolato nel suo cuore dal peccato che non vuole confessare. È fondamentale studiare la Bibbia, leggere la Bibbia, ma tu puoi leggere quanto ne vuoi. Se tu non vuoi confessare il tuo peccato, qualche peccato, non crescerai nella conoscenza. Ma se tu vivi umilmente, confessando i tuoi peccati, allora, leggendo, tu crescerai nella conoscenza. E che stupenda conoscenza! Che stupenda conoscenza! Quando stiamo crescendo nella santità, dobbiamo tenere gli occhi su Dio. E poi leggiamo e meditiamo la parola di Dio, allora cresceremo nella conoscenza del nostro Dio. E allora la nostra fede crescerà e diventa un cerchio bellissimo. Questo è l'unico modo di avere una vita benedetta, una vita di gioia, una vita della pace, della salvezza, una vita che vale, una vita dove possiamo portare il frutto che dura nell'eternità. Quindi, concludo ricordandoci che la vita cristiana deve essere una vita di crescita. Non devi dire, ma io sono salvato, sì, dovrei crescere. No, tu non dovresti crescere. Tu devi crescere. Se no, la tua salvezza è finta. Se tu non hai un impegno di crescere, non sto parlando del fatto che cadiamo, cadiamo. Ma se tua vita non c'è chiara evidenza di crescita, un desiderio, un impegno di crescita, molto, molto, molto probabilmente tu non sei salvato. La crescita non è una parte facoltativa della vera vita cristiana. È il frutto della vera salvezza che ogni vero credente ha. E quindi dobbiamo impegnarci, che per tanti potrebbe vuol dire di tornare a casa e confessare un cuore che non ha molto al cuore il desiderio di crescere. Sì, ce l'ha, ma non come dovrebbe essere. Forse il primo passo è dire, Signore, tu lo sai che quasi mai sto pregando questo né per me stesso e né per i miei fratelli. Oh Signore, perdonami, perdonami, perdonami. Ma ti ringrazio che c'è Gesù Cristo. E per mezzo di Lui posso essere perdonato. E confessandotelo adesso, io sono perdonato adesso. Purificami da questo peccato. E da oggi in poi io inizierò a pregare molto di più per la santificazione mia e degli altri. Dobbiamo combattere, combattere. Come si combatte la carne? Come si combatte la carne? Prima cosa, confessi ogni peccato. Confessi a Dio e confessi alle persone tutto quello che riguarda gli altri. Gioiendo nel perdono, gioiendo nel perdono. Combatti i peccati cambiando abitudini, togliendo situazioni dove tu sai che lì vieni contaminato, tentato. C'è quell'amicizia, c'è quel modo di passare la serata, c'è quel sito, c'è quel modo di fare, ci sono quei vestiti, c'è quella compagnia e tu prendi dei cambiamenti nella tua vita. Combatti, combatti. Io prego che possiamo veramente tenere in mente quanto è fondamentale che cresciamo giorno per giorno nella grazia, che vuol dire nella santità. Per tutto il tempo che il Signore ci lascia sulla terra, questo certo richiede un impegno, richiede un chiaro traguardo, ma non c'è traguardo più bello. Dobbiamo pensare a questo tutti i giorni. Dobbiamo impegnarci coscientemente a questo tutti i giorni. Dobbiamo pregare per questo tutti i giorni. E potresti dirmi: ma Marco, questa è una responsabilità immensa. Questo è un privilegio immenso. Perché qual è l'alternativa? L'alternativa è di non crescere nella santità. E al giudizio finale sentire Gesù Cristo, che dicevamo di essere il nostro Signore Salvatore, dire: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti. Perché loro dicevano di conoscere Cristo, ma non si sono santificati, non hanno combattuto. Che vuol dire? Non che dovevano arrivare alla salvezza, no, no, la salvezza arriva il primo giorno che Dio salva una persona, arriva pienamente. Ma quando arriva la vera salvezza ci sarà la santificazione. È possibile che possiamo tutti, posso trascurare la santificazione molto, posso arrivare come il re Davide in mezzo a peccati abominevoli, posso, è triste ma è la realtà, ma non devo restarci. Devo alzarmi, guardando a Dio: Signore, perdonami. E poi, essendo stato perdonato, devo alzarmi e riprendere il cammino. Non lasciate a Satana di vincerti con la menzogna: ma guardami, no, no, vuol dire che non sono salvato. No, vuol dire che hai bisogno di confessare il peccato. Quella è un'altra macchinazione di Satana da non accettare. Satana dice: tu sei caduto troppo per tornare a Dio. E Dio dice: venite a me, confessate i peccati e vi perdonerò. A chi devi dare retta? La voce di Satana, la voce di Cristo. Cristo sempre ci chiama ad andare a Lui per il perdono, per poi vai e non peccare più, affinché non vi accada qualcosa di peggio. Io voglio concludere con un brano stupendo che ci insegna entrambi i lati della medaglia. Filippesi 2, 12-13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Io ringrazio Dio per questa verità. Da un lato, certamente dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, capendo i rischi, capendo i pericoli. Impegniamoci di cuore, combattendo, pregando, impegnandoci gli uni con gli altri. Ma poi possiamo riposarci sapendo che è Dio che opera in noi il volere e l'operare per il suo beneplacito, la sua bontà. e quindi possiamo crescere nella grazia e nella conoscenza, perché Dio è opera in noi e Lui ci porterà a sé e Lui completerà l'opera che ha iniziato. Dobbiamo noi combattere, ma sarà Dio a completare l'opera. Confidiamo in Lui. Preghiamo. Padre nostro che sei sopra tutto, santo, glorioso, maestoso, grazie che ci hai liberato dalle tenebre e ci hai messo, ci ha trasportato nel regno del tuo amato figlio, il regno della luce. Tu operi in noi con una potenza non umana. Tu ci comandi a fortificarci nella tua potenza, nel tuo potere. E allora dobbiamo combattere, ma abbiamo la tua forza dentro di noi e possiamo combattere. E in te possiamo vincere. Certo, è una battaglia dura, è un combattimento che durerà tutta la vita. Ci possono essere ferite, ci possono essere cadute, ma possiamo rialzarci nella tua forza e stare ritti e saldi e possiamo fare progresso. Presumo, Padre, che forse tutti noi, io per primo, dobbiamo chiedere perdono. Uno, non stiamo pregando abbastanza per la santificazione nostra e gli uni per gli altri. Perdonaci per questa grande offesa. Vuol dire che non ci è importante abbastanza. Noi preghiamo per quello che abbiamo sul cuore. Il fatto che abbiamo trascurato dimostra che non è abbastanza sul nostro cuore. Perdonaci e cambia il nostro cuore. Ma ti ringrazio che abbiamo Cristo, abbiamo le promesse, che ti ringrazio che tu sei all'opera in noi, dandoci il volere e l'operare, e perciò c'è vittoria. Un giorno alla volta, ma c'è vittoria. Aiutaci a desiderare più di qualsiasi cosa quella vittoria. Aiutaci a contare la vita come niente, per poter essere trovati in Cristo sempre più santi. Per la tua gloria, ti prego questo. Grazie, che tutto è possibile per mezzo di Gesù Cristo. Allora, nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.